colleghe, in realtà dell'Università di Torino. Giovanna, puoi andare avanti? Scusa, non riesco
Così,
a
vedi?
controllare le slide.
Le vedi così? Ho girato la slide.
No, vedo solo quella iniziale. Non so se anche gli
Aia.
altri vedono. Eccola qua. Ok, ora sì, grazie.
Arrivata.
Sì, grazie mille. Scusate. Allora, è una ricerca, diciamo, abbastanza articolata, come vedete, che al momento ha già visto tre diverse fasi di rilevazione. La prima l'abbiamo avviata già durante il primo lockdown. Abbiamo contattato quasi 200 persone che ci hanno concesso delle interviste in profondità molto articolate, perché in quella fase, diciamo, ci è sembrato lo strumento più adatto a cercare di capire cosa stava succedendo. Poi abbiamo ricontattato queste persone nell'autunno e quindi abbiamo una sorta di follow-up per capire che cosa stava succedendo, e adesso, più recentemente, abbiamo avviato un survey che ha già raccolto oltre 900 risposte, mi pare che adesso siamo a 930 e rotti. In tutte queste fasi abbiamo anche avuto la fortuna di poter coinvolgere una serie di studenti della triennale e della magistrale, o con tesi di laurea o attraverso degli stage, soprattutto degli stage interni che avevano bisogno di svolgere nel periodo in cui tutto era bloccato. Quindi vi saluto e vi ringrazio visto che alcuni sono collegati. Allora, chiaramente la ricerca ha toccato parecchi temi, era molto articolata e le tematiche a cui ci siamo dedicati sono diverse. In questa sede ne abbiamo selezionate alcune che ci sembravano più adatte da proporre al dibattito. Quindi sostanzialmente abbiamo diviso la presentazione in due parti. La prima come dire, si focalizza su alcuni aspetti dell'esperienza del lavoro da remoto e quindi guarderemo un po' come si organizzano, come si riorganizzano gli spazi e i tempi del lavoro e poi come viene organizzata come viene organizzato il sistema di coordinamento e controllo del lavoro quando questo lavoro non è più svolto all'interno dell'organizzazione, ma da casa. Nella seconda parte, invece, cercheremo di ricostruire il percorso di transizione allo smart working, per come è stato gestito dalle organizzazioni e anche percepito dai lavoratori. Questo ci sembra molto importante in questa fase perché ci consente un po' di tematizzare l'emergenza e quindi di cercare di capire quanto del lavoro da remoto che conosciamo sia condizionato da questo particolare contesto in cui è stato messo in pratica e come quanto ci porteremo a casa, diciamo, dopo la fine di questa emergenza. Allora, questa prima parte è quindi, diciamo, forse un po' più descrittiva e appunto vediamo qualche dato che è emerso dalla ricerca rispetto all'utilizzo del tempo, dello spazio e del controllo sul lavoro. Allora, diciamo, se cominciamo dal tempo e quindi dai cambiamenti nel carico di lavoro, il dato è piuttosto netto perché vedete abbiamo un 66% dei lavoratori che dichiara di aver lavorato di più quando lavora remoto. Questo lavorare di più si traduce, vedete, spesso in un lavorare più di 10 ore al giorno, lavorare anche nei fine settimana e qualche volta persino di notte, ok? Più di quanto non avvenisse quando si lavorava senza lo smart working. Allora, questo ci sembra un aspetto importante perché la flessibilità oraria è uno dei motivi per cui i lavoratori apprezzano questa modalità di lavoro. Quindi, perché dovrebbe consentire, questo nella loro percezione, di gestire meglio e a volte persino di risparmiare tempo, come avviene tipicamente con il tempo dedicato come ci dice questo intervistato, il tempo che sarebbe stato dedicato al traffico in giro, e lo si può dedicare questo tempo a tante altre cose. Cosa succede però nella pratica? Che questo tempo risparmiato viene dedicato al lavoro. Quindi sostanzialmente assistiamo ad una sorta di espansione quasi incontrollata del tempo di lavoro. Quindi qua gli intervistati ci dicono: sentivo di potermi organizzare meglio, quindi mi dimenticavo di staccare. Ok, oppure alla fine ti trovi più spesso a rimanere in postazione e quindi sostanzialmente a lavorare di più. Allora, questo ci porta di fatto a rilevare una sostanziale difficoltà ad arginare questo tempo dedicato al lavoro, che va, come dicevamo prima, ad investire anche delle aree che sarebbero dedicate ad altre attività, no? Per cui qua ci dicono, magari non riesco molto a separare, lavorando da casa magari hai il PC acceso e anche se stai facendo altre cose, per esempio, facendo altre cose, sei sempre lì che controlli se c'è qualcosa di urgente. Quindi il computer sempre acceso e non è come uscire dall'ufficio alle 18 e lasciare il lavoro confinato in un tempo dedicato, ma ce l'hai sempre, sempre presente. E questa è un po' la stessa cosa che vediamo se guardiamo la gestione degli spazi. Perché? Perché abbiamo scoperto che la metà degli intervistati non ha uno spazio dedicato in casa in cui lavorare. Questo vuol dire che si lavora utilizzando degli spazi che sono condivisi con altre persone, con altri membri della famiglia, con altri conviventi, o che sono comunque dedicati ad altre attività. Per cui qua questa intervistata ci dice: lavoro in cucina. La cucina è un locale comune e quindi puoi essere distratto e hai anche sempre la sensazione di condizionare le attività di altre persone che potrebbero dover utilizzare quello spazio. Ok, quindi questa riflessione sugli spazi in realtà è interessante anche perché io qua avevo scritto: mette a nudo le criticità della conciliazione, cioè ci apre un po' uno spiraglio su una tematica che noi non abbiamo deciso di trattare direttamente oggi, ma che comunque è impossibile trascurare del tutto, che è proprio quella della conciliazione tra la vita privata, in particolare la vita familiare, e la vita lavorativa. Per cui, come si vede qui nell'ultimo brano di intervista che abbiamo inserito, lo smart working forse sarebbe anche considerato in modo molto più positivo se non ci fosse, diciamo, molto presente, molto visibile questa questione della necessità di combinare il lavoro con le altre attività che devono essere fatte per gestire la vita quotidiana della famiglia. Allora, l'altra tematica di cui volevamo parlare oggi, cerco di andare un po' veloce su questo, è quella dei meccanismi di coordinamento e controllo. Allora, chiaramente lavorare da remoto richiede da parte delle organizzazioni un ripensamento proprio sull'organizzazione del lavoro, quindi come si fa a gestire i lavoratori quando non sono più presenti sul posto di lavoro. Quindi qui ci siamo interrogati sul rischio che il controllo potesse aumentare in qualche modo o diventare più vincolante. In realtà, o addirittura scomparire, no? Era l'altra ipotesi contraria. In realtà, stando a quello che ci dicono i nostri intervistati, il controllo sembrerebbe rimanere uguale, o perlomeno la percezione del controllo non è mutata durante lo smart working. Allora, ci siamo però interrogati un po' più, in modo un po' più approfondito su questo tema, considerando anche l'utilizzo delle tecnologie, delle nuove tecnologie, no? Il motivo per cui si chiama smart questo lavoro è appunto l'utilizzo intensivo di tecnologie come i software di interazione. Allora, vediamo un attimo che cosa succede nella pratica del lavoro. Allora, sostanzialmente le aziende, anche perché si sono trovate a passare al lavoro da remoto in modo molto improvviso, hanno sostanzialmente replicato più o meno quello che succedeva quando si lavorava in presenza. Per cui chi timbrava all'ingresso timbra tramite PC e la cosa non è cambiata molto, ci sono dei software dedicati. Chi non timbrava lavora per obiettivi. Questo riferimento al lavoro per obiettivi però comincia ad essere, ricorrente. Ok, quindi non è soltanto una trasposizione, ma si passa sempre di più, cioè si tende ad andare verso un lavoro per obiettivi. Allora, questo adesso non abbiamo tempo di sottolinearlo, però faccio un piccolo appunto: lavorare per obiettivi trasmette senso di libertà e coinvolgimento, quindi è visto in modo positivo dai lavoratori, però bisogna fare attenzione perché sostanzialmente annulla il ruolo dell'orario di lavoro, non solo come vincolo, ma anche come tutela, e l'abbiamo visto prima che i tempi di lavoro diventano, come dire, esplodono. Ok? Allora, a questo modo di lavorare per obiettivi è connesso questo riferimento costante ai rapporti di fiducia. Non c'è controllo, perché si fidano della mia professionalità, si fidano perché mi conoscono, e quindi non è che mi devono controllare direttamente. Allo stesso tempo, però, i lavoratori cominciano ad essere molto consapevoli delle possibilità, diciamo, delle potenzialità di controllo che stanno nascoste, ma neanche poi tanto, nelle tecnologie digitali. Per cui quando si utilizzano, ad esempio, dei software di interazione come Teams o come Skype, compare il bollino che dice se il nostro dipendente o collega è collegato, da quanto tempo è inattivo, eccetera. No? Quindi i lavoratori hanno presente questo fatto, o il fatto che, ad esempio, collegandosi con la VPN, qua ci dicono, è evidente che il tempo potrebbe essere misurato senza che nessuno me lo dica. Quindi l'idea, no, che l'utilizzo di questi strumenti comporti anche un controllo crescente comincia a farsi strada. E questa cosa ci sembra, come dire, importante, anche perché diciamo, è un meccanismo di controllo che diventa ancora più pervasivo quando, diciamo, tra virgolette, ce lo portiamo a casa. Ok. Allora, il fatto che nessuno si lamenti, nessuno abbia da dire su queste cose che comunque cominciano a percepire, ci ha un po' stupito, diciamo così. No? E ci sembra che questo possa essere uno dei casi in cui si accetta tutto sostanzialmente anche per via dell'emergenza, perché c'è questa retorica del fronte comune, della chiamata alle armi, che giustifica il fatto che vengano avviate delle modalità di controllo di questo tipo. E con questo io, come dire, lancio un po' il discorso alla seconda parte della nostra presentazione, e quindi a Giovanna, se vuoi prendere la parola.
Grazie, professoressa.
Mi sentite bene? Perché io sento la voce che un po' va, un po' viene. Mi sentite chiaro?
Sì, la sentiamo meglio della professoressa Pacetti, in effetti.
Ok. Allora, va bene.
Professoressa, la presento un attimo, è professoressa associata in sociologia dei processi economici del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca, insegna sociologia del lavoro e si occupa di analisi del mercato del lavoro, lavoro nel terziario e immigrati nel mercato del lavoro. Prego, professoressa.
Sì, io proseguo la presentazione, diciamo. L'ultima parte l'abbiamo dedicata a raccontarvi un'analisi che abbiamo cercato di fare sulle comunicazioni delle aziende, cioè come è avvenuta la transizione allo smart working con il primo lockdown, come le aziende hanno comunicato questo passaggio, e come sono state percepite queste comunicazioni dai lavoratori, perché ci è parso un aspetto particolarmente interessante. Il passaggio è stato un passaggio molto rapido, perché in seguito alle direttive del governo molte aziende nel weekend si sono organizzate per tenere i lavoratori a lavorare da casa già dal lunedì o comunque nella settimana successiva, e tra i nostri intervistati il 64% dei rispondenti non aveva mai lavorato da remoto, neanche un giorno a settimana, per cui lo smart working è una novità assoluta per più della metà delle persone con cui abbiamo parlato. E il processo è stato un processo top down, cioè le aziende hanno comunicato ai lavoratori che c'era la necessità di questo passaggio, In alcuni casi questa comunicazione è stata molto formale, molto burocratica. Sono state alcuni intervistati ci hanno passato anche le mail che hanno ricevuto in quel periodo. Per cui i responsabili di risorse umane o la direzione dell'azienda faceva riferimento alle direttive ministeriali e diceva che era necessario lavorare da remoto. In altri casi però queste comunicazioni avevano anche un contenuto un pochino più denso, relativo ad esempio, come diceva prima Valentina, alla necessità di fare fronte comune. Qui leggete uno stralcio, dirigenti che scrivono: ci rendiamo conto che la situazione e le disposizioni sopra riportate richiederanno da parte di tutti un impegno importante, ma siamo certi che concorderete sulla necessità di prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Allora, su questi e su altri commenti, diciamo, volevamo portare la vostra attenzione. Nelle comunicazioni si trovano frequenti rimandi all'emergenza e anche alle questioni strettamente sanitarie, ma non soltanto a quelle che riguardano l'organizzazione interna del lavoro nell'azienda, anche aspetti sanitari che però non competono direttamente all'azienda. Per esempio, trovate qui un riferimento in una comunicazione mail, c'era un riferimento che diceva: i colleghi che prendono mezzi pubblici o treni sono invitati ad utilizzare la mascherina. Questo è un esempio delle comunicazioni che erano contenute in quanto l'azienda diceva ai propri dipendenti. In alcuni casi c'è stato addirittura una, diciamo, le comunicazioni hanno travalicato la sfera lavorativa per andare nella sfera relazionale, per cui ad esempio in una mail abbiamo trovato una frase che diceva: l'emanazione del decreto di oggi ci proietta in una situazione nuova che richiede misure straordinarie ed una buona centratura come madri e padri di famiglia e come team di lavoro. Quindi rimandando anche agli sforzi di conciliazione a cui si riferiva prima Valentina, oppure in altre comunicazioni si sollecitano i lavoratori a mantenere momenti di socialità con i colleghi, a evitare di isolarsi e quindi cercare di reagire, insomma, in qualche modo alla situazione. Abbiamo chiesto ai lavoratori come avevano percepito questi messaggi, se si erano riconosciuti in questi messaggi, se erano soddisfatti di come le aziende avevano reagito alla situazione eccezionale. La grandissima maggioranza dei lavoratori ha risposto che era molto soddisfatto. Anche questo ci ha colpito, non ci aspettavamo di rilevare così tanta soddisfazione come invece abbiamo trovato nelle interviste. Allora abbiamo cercato di capire anche perché, quali erano i motivi di soddisfazione. Sicuramente c'è un motivo, è stata l'efficienza e la rapidità con cui il cambiamento è stato messo in essere. La situazione era eccezionale, ma le aziende davvero in alcuni casi sono state in grado, per quanto magari non seguendo tutto, diciamo, hanno improvvisato in alcuni casi, ma sono riuscite a permettere ai lavoratori di lavorare da remoto, magari con il computer personale, magari senza connessione fornita dall'azienda, però hanno cercato di implementare il lavoro da remoto in maniera molto veloce, anche per esigenze di mantenere in attività l'azienda. E qui ad esempio avete una citazione che dice: considerato che comunque ha dovuto mettere 6.000 persone, non dico tutte nello stesso giorno, ma nell'arco di 10 giorni smart working, penso di sì, credo che l'abbia affrontata in maniera giusta. Quindi c'è un apprezzamento per la capacità di gestire la situazione eccezionale. C'è poi anche un riferimento al timore del contagio, e quindi il fatto di poter lavorare da casa viene percepito come un vantaggio, come un aspetto positivo, perché non si è obbligati ad andare in ufficio e quindi si è meno esposti al contagio. Qui c'è un riferimento, un lavoratore che fa riferimento anche a tutte le procedure di sanificazione degli uffici, eccetera, eccetera, che fanno parte sempre del processo di adeguamento alla situazione delle aziende. E poi abbiamo rilevato in qualche intervista anche un riferimento al timore di che potesse andare peggio di così. I lavoratori che si sono trovati a lavorare da remoto, come diceva prima il collega nell'introduzione, hanno comunque potuto continuare a lavorare, mentre in altri settori le attività erano completamente sospese e alcuni lavoratori hanno proprio perso il lavoro, fatto riferimento solo agli ammortizzatori sociali. Quindi qui abbiamo un lavoratore che dice: c'è anche un tema legato alla retribuzione. Aver potuto fare smart working ha permesso alla persona di avere la propria retribuzione, altrimenti sarebbero andati tutti in FIS. Quindi anche questo è un aspetto che comunque conta nella soddisfazione dichiarata dei lavoratori per quello che era avvenuto. Ci siamo chiesti, analizzando le nostre interviste, quanto quello che stavamo rilevando potesse essere generalizzabile, quanto sia dovuto invece alle situazioni particolari dell'emergenza, perché se si vuole fare un riferimento più generale su il lavoro da remoto a partire da quello che è avvenuto durante la pandemia, bisogna essere anche consapevoli che però la situazione della pandemia è una situazione molto particolare. Allora, dal nostro punto di vista ci sono alcuni aspetti che sono stati sicuramente amplificati, soprattutto nel periodo del lockdown e nel primo lockdown con la chiusura delle scuole, i problemi di conciliazione sono emersi in modo molto forte. E quindi questi aspetti è importante andarli ad analizzare, è anche importante tenere in considerazione che appunto le interviste fatte in quel periodo erano influenzate da questo aspetto, e soprattutto durante il primo lockdown, ma durante tutta la pandemia, i problemi di isolamento, che sono sempre sottolineati dalla letteratura come problemi collegati al lavoro da remoto, sono in qualche modo amplificati dal fatto che la socialità extralavorativa è comunque limitata dalle norme di distanziamento, eccetera. Quindi queste sono due dimensioni che sono sicuramente amplificate dall'emergenza. Ci sono però anche degli elementi che invece vengono in qualche modo messi in ombra. In particolare ci sembra importante sottolineare il fatto che l'emergenza sanitaria è un evento eccezionale e spiazzante a livello collettivo. Ed è stata utilizzata, diffusa, condivisa anche questa retorica del fronte comune contro il nemico, che è stata utilizzata dalle aziende ma anche dai mezzi di comunicazione, e che nel rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro tende a mettere lavoratore e datore di lavoro dalla stessa parte, contro il virus, contro l'emergenza, nel tentativo di far fronte a questa situazione. La conflittualità interna quindi si riduce necessariamente per necessità di reagire alla situazione nel miglior modo possibile. E in questo senso, quindi, questo gioca anche nell'accettazione della riorganizzazione che è stata messa in essere, proprio perché è ritenuta necessaria per far fronte al nemico. E poi c'è anche un senso di responsabilità individuale, c'è una disponibilità maggiore che in condizioni normali a mettersi in gioco, ad accettare condizioni di lavoro anche non particolarmente buone, accettare delle cose che vengono imposte dall'alto e che probabilmente in una condizione normale non verrebbero accettate con la stessa tranquillità, proprio perché è una situazione di emergenza. Vado a chiudere, ho soltanto ancora due slide. Abbiamo fatto una domanda ai nostri intervistati chiedendo che cosa speravano che avvenisse in futuro in termini di modalità di lavoro, e solo il 12% vorrebbe tornare a lavorare del tutto in presenza. Quindi i lavoratori hanno comunque apprezzato questa possibilità di lavorare da remoto. Immaginiamo soprattutto coloro che non avevano avuto la possibilità di farlo prima. Però vedete anche che soltanto il 7% spera di lavorare sempre da remoto, sempre da casa, mentre la stragrande maggioranza dei rispondenti preferirebbe lavorare da casa qualche giorno a settimana o occasionalmente, quindi non in maniera strutturale. Quindi c'è anche una consapevolezza delle difficoltà di lavorare da remoto. Che cosa quindi si può trarre come prime conclusioni da questa analisi? Sicuramente l'emergenza, avendo costretto le aziende a a implementare il lavoro da remoto senza possibilità di pensarci, anche quando anche le aziende che non avevano voluto farlo in passato, che pensavano non fosse possibile, si sono trovate a provarci e in qualche caso hanno realizzato anche che il lavoro da remoto è possibile per tante attività lavorative che sembrava invece fosse impossibile portare fuori dagli uffici. E quindi questo è stato un esperimento che sicuramente può portare a un'evoluzione nei modi di organizzare il lavoro e di svolgere il lavoro nelle aziende. E un altro elemento di opportunità è stato percepito dai lavoratori. Come vi dicevo prima, i lavoratori hanno apprezzato un senso di libertà e di autonomia, a volte non completo, a volte non del tutto, cioè con qualche dubbio sui meccanismi di controllo a cui possono essere soggetti grazie alla tecnologia, ma comunque un aspetto positivo di libertà e autonomia c'è nelle percezioni dei lavoratori. Ci sono ovviamente anche dei rischi, i rischi principali riguardano la regolarizzazione, il rendere standard quello che è avvenuto durante l'emergenza. Questo pensiamo possa essere molto pericoloso se non è accompagnato da un processo di contrattazione, di regolazione di quanto è stato fatto nel momento dell'emergenza velocemente con diciamo senza la contrattazione collettiva e senza tutta una serie di discussioni che invece porterebbero a rendere migliore l'implementazione del lavoro da remoto. Pensando all'uscita dalla pandemia, bisogna anche considerare che il mercato del lavoro comunque uscirà da un periodo di grande sofferenza. E quindi possiamo immaginare che tanti lavoratori siano molto preoccupati di mantenere il proprio posto di lavoro e quindi siano in una condizione di maggiore ricattabilità. E quindi ancora di più è importante riportare alla contrattazione collettiva tanti elementi che per ora spesso sono andati oltre, sono passati sopra, diciamo. E poi un altro aspetto che ci pare importante sottolineare è il rischio di nuove cesure all'interno delle organizzazioni, nel senso che quando le organizzazioni si metteranno a pensare a una divisione con alcuni lavoratori che lavorano da remoto, altri che lavorano presso la sede di lavoro, è possibile che ad alcuni lavoratori venga richiesto di lavorare prevalentemente da remoto e questa lontananza dai luoghi di lavoro può trasformarsi in marginalità, quindi potrebbe crearsi una divisione tra lavoratori centrali e lavoratori periferici e in questa divisione bisogna fare attenzione alla divisione di genere, nel senso che le donne avendo maggior carico di cura, soprattutto in assenza di politiche sociali adeguate, non apro qui il capitolo, sono quelle che sono più probabilmente più spinte a cercare il lavoro da remoto per conciliare meglio lavoro di cura e lavoro per l'azienda, però dall'altra parte potrebbero essere anche maggiormente a rischio di marginalizzazione all'interno delle aziende. Questo potrebbe sommarsi alle altre difficoltà nei percorsi di carriera che hanno e di segregazione. Ecco. Io chiuderei qui, se Valentina non hai altro da... se vuoi aggiungere qualcos'altro nelle conclusioni, ci eravamo detti di passarci la parola.
Va bene così, poi se serve possiamo vedere poi se c'è della discussione, intervenire dopo. Ti ringrazio.
Okay. Grazie. Non la sentiamo?
Enzo, devi accendere il microfono.
Sì, 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 eccomi. Dicevo, grazie alle professoresse Fullin e Pecetti per il loro contributo. Mi sembra che ormai è abbastanza evidente che la questione non è più smart working sì, smart working no, ma a questo punto quale smart working, in quali termini, per chi, in quale modo, come viene contrattato, eccetera, eccetera. Dunque,